troppo forti come microfono. Buonasera a tutti, ben ritrovati, e questa sera riprendiamo il discorso su Apocalisse grazie al professor Eugenio Corsini, che è qui con noi. Per riallacciarci al discorso della volta precedente, ci permettiamo solo di riproporvi, per qualcuno di voi sicuramente non sono una novità, un paio di diapositive riassuntive su Apocalisse, così ci introduciamo anche al tema di questa sera. La struttura dell'Apocalisse in estrema sintesi è questa che vi vado a comporre, cioè c'è un prologo con la descrizione del figlio dell'uomo, che riprenderemo tra un attimo, e poi abbiamo queste serie di quattro settenari. Prima ci sono le sette lettere alle sette chiese, poi i sette sigilli che abbiamo visto la volta scorsa un po' in particolare, poi le sette trombe, gli angeli, ogni angelo che suona una tromba, a ogni tromba succede qualcosa, e poi sette coppe che vengono versate, e anche lì abbiamo tutta una serie di immagini esplicative. La conclusione del discorso è la visione di questa Gerusalemme nuova, di questa nuova città di Dio, di questo regno di Dio che si realizza. L'idea base dell'Apocalisse, che vuol dire rivelazione, quindi rivelazione su Gesù, senz'altro, perché così è interpretata nel Nuovo Testamento, ma soprattutto rivelazione di Gesù, cioè una rivelazione che Gesù ispira nello scrittore su di sé. Gesù fa sapere qualche cosa, e che cosa in particolare? Vedete, i cristiani, i primi cristiani, che erano imbevuti di Antico Testamento, avevano la chiave per decifrare le immagini. Quello che dicevamo la volta scorsa, noi oggi abbiamo un po' perso la chiave perché non siamo più abituati a maneggiare queste immagini. Ci sembrano immagini molto suggestive, a volte anche molto impressionanti, ma in realtà Giovanni non inventa. Giovanni riprende immagini e profezie principalmente contenute in Ezechiele, in Daniele e in Zaccaria, che ovviamente annunciavano le cose che sarebbero successe. Ora Giovanni annuncia come avvenute, come presenti, attuali, queste medesime immagini. In altri termini, quello che è poi il pensiero dei primi cristiani, l'idea base è che le profezie dell'Antico Testamento si realizzano tutte in Gesù. Gesù è colui che realizza le profezie dell'Antico Testamento. Ovviamente questa è l'ottica cristiana, perché sapete benissimo che, insomma, gli ebrei osservanti, che nella conoscenza dell'Antico Testamento non sono secondi quasi a nessuno, però non si fanno automaticamente cristiani anche loro. Quindi questa che cos'è? Questa, il fatto che Gesù realizzi le profezie dell'Antico Testamento, è la chiave di lettura che i cristiani danno alle scritture antiche, no? Gesù risorge secondo le scritture, e via dicendo. La volta scorsa abbiamo fatto un accenno a Gesù raffigurato in Apocalisse capitolo 1, e se avrete modo, se avete avuto modo di andare a riprendere proprio il testo, vedete questa figura che ha tutte queste caratteristiche. Si trova in mezzo a sette candelabri d'oro. Sette candelabri, che cos'è? Il simbolo del culto ebraico. Quindi Gesù è al centro del culto ebraico. Ha questa veste lunga fino ai piedi, quindi è sommo sacerdote perché ha la veste, ma ha anche la fascia d'oro ai fianchi, che è la fascia, l'oro, che, sapete, insomma, indica ricchezza e potere, ed è quindi un simbolo regale. È Dio perché? Perché è simile a quell'antico di giorni, cioè questi capelli bianchi come lana, bianca come neve, un volto che è simile al sole, quindi che illumina. ha questa voce, ha una voce di molte acque, un attributo un po' enigmatico, probabilmente vuol dire ha la voce dell'umanità, cioè è uomo e parla il linguaggio degli uomini, ma è anche Dio. È dominatore degli angeli, ci siamo soffermati su questo attributo, no? Ha nella mano le sette stelle, quindi ha potere sugli angeli. Ed è giudice, perché ha in bocca la spada del giudizio. Questo, voi vedete questa ricchezza di immagini. Ovviamente se noi abbiamo la chiave di lettura che ci proviene dall'Antico Testamento, queste immagini diventano tutte coerenti e più facilmente interpretabili e riconducibili a unità. Quindi lo sforzo è quello di leggere Apocalisse, ma in parallelo andando a riprendere le immagini caratteristiche che provengono dai profeti. Questo giusto per introdurre il discorso, e a questo punto io passo la parola al professor Eugenio. E professore, di che cosa ci parla questa sera?
Sì, grazie. Questa sera prenderei due punti, che sono punti che anche chi non ha mai letto l'Apocalisse ne ha sentito parlare, ed è uno dei punti che fanno da capostipite, da fondamento a una setta americana dei Testimoni di Geova, ed è la famosa visione dei 144.000, chi sono costoro, e poi questi signori ritengono di discendere da questi in diretta, beati loro, può anche darsi, quindi io non lo so. Comunque io do un'altra interpretazione. L'altro punto è un'altra di quelle cose che hanno riempito non solo la esegesi dell'Apocalisse, ma anche la storia, anche politica dell'Europa, dal Medioevo a venire fino quasi ai tempi nostri, ma ci possiamo fermare ai tempi della Riforma protestante subito dopo, e della figura della grande prostituta, quella che Dante già con i suoi amici applicava alla Chiesa di Roma, l'immagine della prostituta. Vi ho citato la volta scorsa coi versi di San Pietro, quando si rivolge ai vescovi cristiani e dice: di voi pastor s'accorse il evangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu visto. E pensavo che fosse la Chiesa romana, la brutta Chiesa romana, di cui Dante aveva una certa cattiva idea, anche per motivi personali. Aveva un certo Bonifacio VIII, era entrato nelle faccende fiorentine, aveva favorito la parte avversa a quella di Dante, dei guelfi neri, e quindi allora questi sono i due punti. Partirei da una premessa che è stata ricordata, ma che vorrei amplificare. Dunque, tutti i commenti che io ho letto, ne ho letti parecchi, non tutti, ma insomma buona parte, altri li ho letti riassunti da quelli che mi avevano preso, quindi posso dire di averli letti quasi tutti. Comunque, ed è questa la premessa. La premessa, quelli che a me hanno fatto impressione, i commentatori partono a leggere l'Apocalisse come se Giovanni, di tutto ciò che c'era stato prima di Cristo, non si fosse interessato, soprattutto di una questione che, guardate, i primi cristiani avevano ben presente. Già Paolo, cioè, e poi Pietro, la lettera di Pietro, dice: ma Cristo ha portato la vita eterna per i suoi fedeli, ma e quelli che sono morti prima, i nostri antenati, che ne è stato di loro? Voi conoscete tutti la risposta che c'è nella seconda epistola, seconda lettera di Pietro, che dice una cosa che ci facevano recitare ancora nel credo tempi prima del Concilio, che Gesù Cristo, ci facevano recitare al catechismo, prima comunione, dice, Gesù Cristo, dopo la morte, scese all'inferno. Andò, dice Pietro, andò a predicare l'Evangelo a quelli che erano morti. E quindi avrebbe dato in questo modo la possibilità a loro, ai morti, di aderire a Gesù Cristo. Comunque, i commenti dell'Apocalisse, di questo Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, non si interesserebbe. Non solo, ma Giovanni l'autore, è uno che ha la Bibbia a memoria, cita, la sa a memoria, ma la Bibbia, oltre a tante cose, c'era una lunga storia del popolo ebraico, una storia che Giovanni non poteva ignorare e che a lui stava a cuore, che era un ebreo. Non era un ebreo, anzi un giudeo, chiama lui, che si era convertito, aveva aderito all'Evangelo, cioè alla buona notizia, alla buona a Gesù Cristo. Ma c'era tutta una storia anche di salvezza nell'Antico Testamento. Dunque, una cosa che ci hanno raccontato anche appunto fin dal Catechismo: che cosa ha fatto Dio per gli ebrei? Intanto ha scelto il loro capostipite, il loro patriarca, Abramo. L'ha fatto uscire da un paese idolatra, dalla terra di Ur. L'ha fatto poi giù, fino a Palestina. Poi ha seguito il figlio, poi il figlio del figlio. E poi quando i figli di Giuseppe sono finiti in Egitto per la grande carestia che c'era, andati giù per potersi sfamare, e sono rimasti in Egitto per tanto tempo, e poi a un certo punto un faraone non troppo, per la quale li ha ridotti in schiavitù, li ha fatti. Allora Dio è intervenuto con eventi prodigiosi a liberare quel popolo, prodigiosi ma anche drammatici. Pensate alle piaghe d'Egitto, ma soprattutto all'ultima, all'uccisione dei primogeniti egiziani, e poi il Mar Rosso, e poi via via tutte le battaglie che hanno dovuto superare per andare in arrivare nella terra promessa, la terra. E quando leggo nell'Apocalisse terra, che Giovanni non aveva mica mente la nostra terra, ha in mente quella là, la terra degli ebrei, è la terra per eccellenza. Loro la Palestina non la chiamavano Palestina, la chiamavano la terra, e basta, era la terra per eccellenza. Comunque, dicevo, possibile che Giovanni, di tutta questa storia, che poi la interpretava lui come, e gli altri cristiani, semplicemente come una preparazione, un'anticipazione alla venuta di Cristo, perché poi nell'Apocalisse ci sono tante scene che, insomma, la gente ha interpretato come questo matto così, che in realtà si richiamano a quella storia. E per esempio, nel capitolo dodicesimo, c'è questa donna vestita di sole che è assalita, è incinta e grida per le doglie, ed è assalita, minacciata da un dragone con 7 teste e 10 corna, bello da rappresentare, facile anche. Comunque, e questa donna a un certo punto viene, partorisce un figlio, il figlio viene rapito, il verbo greco è viene rapito, strappato da lei, è assunta in cielo. La donna si rifugia nel deserto. Allora poi Giovanni interrompe il suo racconto, parla di una guerra che è scoppiata nel cielo. C'era da una parte Satana, chiamato il dragone, che con i suoi angeli infedeli a Dio, sono ribellati a Dio e vengono combattuti e cacciati da Michele, dall'arcangelo Michele. Cade sulla terra, anzi viene scagliato, dice il testo, viene scagliato sulla terra e lì minaccia, sfracella, e trova di nuovo la donna che anche lei si era rifugiata nel deserto e la insegue. Ma la donna, dice il testo, le fu strappata, fu portata via, furono date alla donna le aquile, le ali dell'aquila, quella grande, e fuggì nel deserto. La insegue il dragone nel deserto, ma dice e nel deserto vomitò dietro la donna per farla affogare un fiume d'acqua. Ma la terra aprì la bocca e ingoiò tutta l'acqua e la donna fu salvata. Chissà, a me è venuto spontaneo vedere lì rappresentato che cosa? Suggeritemelo voi, dato le promesse. Il passaggio del Mar Rosso. Si aprì. E gli ebrei passano. Adesso la donna, che era l'umanità, sono diventata gli ebrei, il popolo eletto. Da cui c'è anche Maria Santissima. E andiamo sempre su quella linea lì, va tutto bene. Comunque, era anche lei un'ebrea, per dire, e viene salvata. E viene salvata. Dunque aveva presente proprio in tutte le maniere, cosa che non abbiamo più troppo presente noi, almeno noi cattolici meno che mai, perché la Bibbia non è che la leggiamo così proprio tranquillamente, poi dei pezzetti, la domenica ci fanno la predica, vabbè, poi così, cioè, ti ricordate quell'altra volta? No, beh, comunque comunque c'era ecco, allora quindi Giovanni non poteva dimenticare questa storia. Oltretutto quella storia lì preannunciava esattamente le tappe che avrebbe fatto lui, Gesù, che avrebbe, diciamo, la strada della salvezza, avrebbe percorso quelle strade lì, quelle che aveva già attraversato prima di lui il suo popolo. Quindi l'aveva presente. Allora, possibile, torno alla domanda, che non si preoccupasse Giovanni di dire: ma Dio non aveva proprio fatto niente oltre la morte che per la salvezza eterna di questo suo popolo? Possibile? Io credo che invece l'abbia fatto. Allora leggo un passo di 7:1, sapete cosa vuol dire 7:1? No, era 8, l'altra volta era 8, sì. Ho capito. No, questo è per certo. Dunque, siamo nell'esposizione dei sigilli, dei sette sigilli. L'altra volta ho cercato di spiegarci, così, di illustrare i primi quattro, ed ero arrivato alla morte, poi c'è l'Ade. Poi Giovanni arriva al quinto sigillo. Al quinto sigillo ci sono, è quello in cui vede sotto l'altare celeste, che c'era un altare in cielo, che era l'immagine di quello costruito da Salomone a Gerusalemme. C'era un tempio anche nel cielo. Sotto l'altare dei sacrifici, che c'erano due altari nel tempio di Gerusalemme, c'era quello dei profumi, degli incensi che bruciavano aromi, e c'era quello degli olocausti, cioè di quelli in cui venivano uccisi e bruciati certi animali. Sotto l'altare degli olocausti, si chiamava l'altare degli olocausti, parola greca che vuol dire tutto bruciato, veniva l'offerte di animali, venivano tutte bruciate, e pensavano che Dio si rallegrasse di questi profumi. Vabbè, lasciamo. Come?
Erano convinti così.
Vabbè, ma anche i greci, che poi gli ebrei, però mi stupisce un po', perché però gli ebrei perlomeno pensavano anche a un altare dei profumi, degli incensi. Se Dio non voleva sentire si girava di là e seguiva. Ma adesso, insomma. Quindi sotto l'altare degli olocausti Giovanni vede le anime degli sgozzati per la parola di Dio e per la testimonianza di Gesù sono gli uccisi. Ma lui usa quel, io ho tradotto, usa sgozzare, che è un termine un pochino più così, non è una, la morte non è mai piacevole, meno che mai quando è fatta per così, è inflitta, meno che mai poi se fanno queste cose qui che sberra, comunque le anime gridano a Dio. Quand'è che ti fai giustizia e vendichi il sangue nostro sparso dai nemici? Una voce risponde, li invita a riposare ancora per un po', poco tempo. Fu dato loro una veste bianca e fu detto loro di riposare. Riposo eterno, quindi la vita eterna. Veste bianca è il simbolo della vita eterna. Questi qui. Allora, poi Giovanni, a un certo punto, come sempre, interrompe il discorso di questi, e c'è una visione, siamo a 7-1, non 8-1, Dopo questo vidi quattro angeli ritti in piedi ai quattro angoli della terra, con potere sui venti, sui quattro venti della terra, perché vento non spiri sulla terra né sul mare né su albero alcuno. E vidi un altro angelo salire dall'Oriente con in mano il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali fu concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulle loro fronti con il sigillo i servi del nostro Dio. E udii il numero dei segnati con il sigillo: 144.000 segnati da ogni tribù dei figli di Israele, 144.000 segnati, no, 12.000 dalla tribù di Giuda, 12.000 segnati, e segue per tutte le tribù di Israele, 12.000 per tribù, il tutto moltiplicato per 7, ma lo so perché c'è scritto qui, che fa 144.000. Oh, chi sono costoro? Allora, commentatori che ho letto dicono, alcuni dicono, sono gli ebrei cristiani che vengono dal giudaismo, siccome dalla tribù di Efraim. Io mi ricordo quando andavo, la sua mamma mi ha fatto andare a servire questo prima elementare, e poi le messe, andavo a servire messa, tutte le messe erano in latino, e così ex tribu Iuda, 12 miglia segnate, era un suono che, insomma, non vorrei dire che mi ha fatto venire voglia di imparare il latino, ma insomma questa musica, e neanche di occuparmi dell'Apocalisse perché sapevo neanche cosa fosse, comunque ex libro Apocalipsis, Ioannis Apostoli, ecco. Allora, chi sono questi? Allora, alcuni interpreti hanno pensato ai giudei che si sono convertiti al cristianesimo. Altri, per carità, come si fa? Perché Cristo, dice la religione, ha redento uomini da ogni tribù, gente, nazione, popolo e lingua. Quindi, no, non si può. Allora devono essere cristiani. Ma come mai? Ma perché Giovanni voleva insistere sul sacramento che introduce i fedeli, cioè i fedeli, gli individui nella fede, cioè il battesimo. Perché questi angeli lasciano sulla fronte un segno a questi qui. Questa visione naturalmente deriva da una del profeta Ezechiele, il quale vede a un certo punto uno con un segno della lettera Tau, un angelo, con la segna Tau, e dice: cosa vai a fare? Cosa vai? Vado in città a segnare che una lettera Tau, coloro che saranno salvati, oppure forse no, che saranno colti dalle punizioni di Dio. Giovanni, può darsi che derivi da lì, certo, ma certamente non era obbligato a pensare. Tanto la lettera Tau non importava niente, perché nessun cristiano dell'Asia Minore non sapeva il significato della lettera Tau. Comunque dice, e allora dice, però questa era per dire che i cristiani devono passare attraverso questo sacramento per introdursi, ma non lo so. Comunque la visione però continua. E dopo che ha visto quell'angelo che Giovanni non descrive la scena della segnatura in fronte, dice soltanto che ne ha sentito il numero. Questa è una prima cosa da tenere presente: ne ha sentito il numero. Allora, vediamo, subito dopo dopo che ha elencato i segnati da ogni tribù di Israele, dice, continua, dopo questo vidi, ed ecco una folla grande, che nessuno poteva contare, da ogni nazione, tribù, popoli e lingue, in piedi dinanzi al trono e dinanzi all'agnello, avvolti in vesti bianche, con palme nelle loro mani. E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono, agli anziani, ai 24 anziani, e si prostrarono a Dio. Prostrazione voleva dire adorazione, si gettavano proni a terra, a faccia in giù. E dicevano: Amen. La benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. E uno degli anziani, erano questi angeli che in una visione precedente aveva visto seduti intorno al trono di Dio 24, seduti su 24 d'oro, troni con corone d'oro in testa. Uno degli anziani si rivolse a me dicendo: questi che sono avvolti in vesti bianche, chi sono e da dove sono venuti? E io gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E mi disse: questi sono coloro che vengono dalla persecuzione, quella grande, e hanno lavato le loro vesti e le hanno rese bianche nel sangue dell'agnello. Per questo stanno dinanzi al trono di Dio e gli prestano culto giorno e notte nel suo tempio. Il seduto sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura di alcun genere, poiché l'agnello, quello al centro del trono, li guiderà ai pascoli e alla sorgente d'acqua di vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Sono parole che Giovanni prende da una visione di Isaia, che preannunciava l'avvento di un figlio dell'uomo che avrebbe riportato la pace tra gli uomini, prima di tutto fra Israele e tutti gli uomini. Erano una descrizione di anche di capacità materiale, perché senti che questo inviato del Signore avrebbe anche eliminato la morte, avrebbe quindi vita perenne, una specie di paese del Bengodi, come dicevano una volta. Comunque, Giovanni riprende queste parole e annuncia i beni spirituali che Gesù a Cristo ha lavato, perché dice, è una frase che i commentatori sono rimasti lì, cioè questi sono quelli che vengono dalla persecuzione, quella grande, e hanno lavato le loro vesti e le hanno rese bianche nel sangue dell'agnello. La maggior parte dei commentatori ha pensato che qui Giovanni volesse riferirsi alla grande persecuzione, alla fine dei tempi, a opera dell'Anticristo. Ma per favore, la persecuzione è quella grande. Quale era? No, una che era stata particolarmente crudele, per numero di morti, per numero di tormenti, era stata quella che aveva ucciso uno che era grande, Gesù Cristo, era figlio di Dio, per Giovanni. Se poi questi qui, quando lui dice che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, che è uno strano bucato, perché capite bene che lavare nel sangue farle diventare bianche non è proprio, ma voleva dire tutto in senso spirituale, sangue dell'agnello, sangue di Gesù Cristo, aveva cancellato la colpa dell'umanità e quindi aveva reso di nuovo la veste bianca, è segno dell'innocenza, ha restituito agli uomini l'innocenza perduta, l'amicizia con Dio, la pace, non certo che il paradiso terrestre. Quello per lui i beni erano soprattutto di ordine spirituale, e quindi in questo senso, quindi, questo allora, perché distinguere questa folla immensa dai 144.000? Perché mai? Se sono la stessa cosa, come continuano a dire tanti. No, è che questi qui sono quelli che sono stati salvati da Dio prima della venuta di Gesù Cristo. In virtù di che cosa? Certo, non sono gli angeli. Quando dice che gli angeli li segnano col segno del Dio vivente, non è un marchio come si faceva le bestie una volta, è che hanno posato sulla loro fronte il segno del Dio vivente, hanno comunicato cioè a loro la vita eterna. Perché hanno comunicato la vita eterna? Perché questi sono stati uccisi, questi 144.000, per la loro fede, la loro fedeltà alla legge, chiama parola di Dio, quelle anime che sono sotto l'altare in cielo, sono stati uccisi per la parola di Dio, per la testimonianza di Gesù, parola di Dio e la legge. La testimonianza di Gesù è l'annuncio dei profeti, testimoniare Gesù prima della venuta, l'hanno testimoniato. Per questo, difatti, nella Gerusalemme che viene distrutta, che descrive Giovanni, in essa fu trovata sangue di profeti e di santi. E Gesù, mi pare nel Vangelo di Luca, ma non sono sicuro, vorrei anche dire 24, ma no, non importa, non lo so. E dice, quando dopo l'entrata in Gerusalemme, si rivolge alla città e piange su di essa. Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che si sono inviati. Ho cercato tante volte di prenderti sotto le mie protezioni, come la chioccia raduna i pulcini sotto le ali. Non hai voluto. ed ecco che arriverà, poi sappiamo come è finita Gerusalemme. E quindi in questo senso voglio dire che però appunto, tornando a quello che Dio è intervenuto per salvare i suoi fedeli già prima della venuta di Gesù Cristo, perché questi qui, questi martiri, questi uccisi per la fedeltà alla parola di Dio, alla legge di Dio e alla profezia di Gesù, hanno testimoniato Gesù, l'hanno annunciato, non solo con la parola, l'hanno annunciato anche con la loro vicenda. Sono morti per testimoniare, come, e così hanno anche annunciato la morte di lui, che sarà portata appunto da Roma, Ponzio Pilato, da Satana che sale dall'abisso, e anche da una prostituta che è, non so se abbiamo ancora tempo, dico ancora, come? Vabbè. Allora ancora, vabbè, fino a qui, se c'è qualche punto possiamo entrare un buon momento, ma se no vado avanti. Ah, ecco.
Perché?
Ecco, faccio presto.
Perché se ho capito bene, i 144.000 sono tutti sgozzati.
Ma
tutti martiri.
Era questo il modo di sacrificare gli animali alla divinità.
Togli il sangue.
Era il sacrificio, facevano, perché i greci non lo facevano, li ammassavano in battaglia, ma lo facciamo ancora noi anche adesso, quindi la gente la ammassava in battaglia, ma non c'era lo sgozzamento del, ma nelle religioni confinanti con Israele, le religioni di Baal, Moloch, eccetera, sgozzavano anche dei bambini e bruciavano sull'altare del Dio, Questo erano cose che noi ne facciamo di peggio in questi, però da quelle cose lì almeno ci siamo un po' liberati. Sì. Ecco, vabbè. Adesso veniamo al rapidamente, adesso, ma tanto ho già detto tutto, quindi questo è 17:1, cazzo pezzo, sempre un 1, però lo sapevo anche, questo l'avrei anche detto a memoria, questo che era 17:1. No, perché mi è sempre in mente quella barzelletta, no, dei matti, perché c'era un posto dove la gente aveva numerato le barzellette, no? 1, 3, 4, 5, 6. E allora uno diceva, io vengo da un posto dove le barzellette non le raccontano, perché le hanno numerate, basta dire. Come? Sì? Allora lui diceva, vabbè, allora provo. Sale lì su un podio e dice, 3. Niente. 10. Niente. È che non sai raccontarle. Vabbè. scusate, ma... E venne uno dei sette angeli, sono sempre sette, ma sette vuol dire totalità, è il numero pieno, eh? Non vuol dire perfezione, continua a dire qualcuno, vuol dire semplicemente sette, la settimana era fatta di sette, numero pieno. E venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe e mi rivolse la parola dicendo: vieni qua, ti mostrerò il giudizio della prostituta, quella grande, quella che siede sopra molte acque. Con lei hanno fornicato il re della terra e con il vino della sua prostituzione si sono ubriacati gli abitanti della terra. E mi portò nello spirito, nel deserto. Vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, piena di nomi di bestemmia, con sette teste e dieci corna. E la donna era ammantata di porpora e di scarlatto, tutta ornata d'oro, di pietre preziose e di perle. Teneva nelle sue mani un calice d'oro pieno di abominazioni e delle opere impure della sua prostituzione. Sulla sua fronte era scritto un nome: Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle prostituzioni e delle abominazioni della terra. E vidi la donna ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei testimoni di Gesù. E al vederla fui preso da grande stupore. L'angelo mi disse: perché fosti preso da stupore? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, quella che ha sette teste e dieci corna. Allora, comincia. La bestia che hai visto era, non è, e sta per salire dall'abisso e va in perdizione. Saranno colti da stupore gli abitanti della terra, il cui nome non sta scritto nel libro della vita fin dalla creazione del mondo. Nel vedere la bestia, perché era, non è e si ripresenterà. Qui sta l'intelletto che possiede sapienza. Le sette teste sono sette monti sui quali siede la donna e sono sette re. Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto e quando verrà deve restare per poco. La bestia che era e non è, essa è l'ottavo re. È costituito dai sette e va in perdizione. Le dieci corna che hai visto sono dieci re che non hanno in alcun modo ricevuto la dignità regale, ma ricevono potere come re per lo spazio di un'ora, insieme con la bestia. Essi hanno un unico intento e hanno consegnato la loro forza e il loro potere alla bestia. Essi combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori, re dei re, e quelli che sono con lui sono chiamati, scelti e fedeli. E mi dice: le acque che hai visto su cui siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. e le 10 corna che hai visto e la bestia prenderanno in odio la prostituta, la ridurranno deserta e nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno con il fuoco. Dio, infatti, ha messo loro in cuore di attuare la sua volontà, di avere un unico intento e consegnare il loro regno alla bestia, fino a che saranno compiute le parole di Dio. E la donna che hai visto è la città, quella grande, che detiene potere regale su tutti i re della terra. Avete capito tutto? Allora, vediamo due cose, ma un po' a sveltire. Dunque, la visione, intanto, attenzione, si situa nel deserto. L'interpretazione tradizionale vede qui, in questa figura della prostituta, Roma, perché dice su molte acque domina sui re della terra, eccetera eccetera, poi è grande, poi soprattutto, attenzione, questa donna sta seduta su una bestia che ha 7 teste e 10 corna. Allora, quando l'angelo si mette a spiegare, dice: le 7 teste che hai visto sono 7 monti e 7 re. Poi dice: 5 sono caduti, uno è, l'altro deve ancora venire. Allora, 7 monti, tutti hanno pensato ai 7 colli di Roma, quelli che Mussolini con anima chiamava i colli fatali di Roma, e dice: però sono anche 7 monti, ma sono anche 7 re. E allora i re di Roma chi sono? Imperatori. 5 sono caduti, uno è, l'altro deve ancora, il settimo deve ancora venire, ma quando arrivi rimane per poco. Allora quelli che pensano agli imperatori vogliono fare le liste, non sono mica d'accordo. Quando è incominciato l'impero di Roma? Con chi? Chi lo ha? Giulio Cesare, anche lui, lo chiamava anche lui imperatore, perché imperatore era semplicemente il comandante delle truppe, quindi imperatori, sono poi dopo che è diventato sinonimo esclusivo dell'imperatore. Prima, quindi poi, sa, cioè, andare fino a 5, perché se 5 sono caduti, che vuol dire che sono morti? Fa la lista. Allora, cominciamo da Claudio, no, cominciamo da Augusto, Taviano, poi Tiberio, Enrique, anche là,
Caligo,
Claudio, Nerone, poi dopo Nerone, tre, ce ne sono, tre in un anno. Ottone, Galba e Vitellio. Allora, contarli, non contarli. Dopo c'è Vespasiano. Poi c'è Tito, ma siamo già oltre. Cioè, Tito dura poco, due anni, la delizia del genere umano, se n'è andato tra Bagordi e l'altro, quindi, ma no, niente, io non so. Perché? Ma poi perché cosa Giovanni doveva interessarsi gli imperatori romani? Non erano d'accordo neanche Svetonio e quegli altri che scrivevano le viste degli imperatori, figurati. Attenzione, intanto in greco monte si dice oros, che però, e che sempre ci ricorre sempre dall'Apocalisse, ma è, vuol dire una montagna alta, montagna. Ma i colli di Roma, questi qui, io li facevo a piedi così trotterellando, ero giù per una borsa di studio tutti i giorni con i miei amici. Ah, ma... no. Poi, e poi il greco ha un nome proprio per dire collina. Si chiama Lofos. Ce n'è una vicino a Maratona, dove lì, sapete, come dice Foscolo, Atene, Sacro Tomba, i suoi prodi, quella collina lì. E, ma è una montagnola, una collina. Oros in greco vuol dire montagna alta, ma nella letteratura, nella biblica, nel linguaggio biblico e anche degli apocrifi giudaici, oros è anche il termine con cui indicano angeli caduti. Angeli caduti. E hanno un nome, stelle, sinonimo di angeli, e anche monti, ma monti solo quando sono malvagi, mai per gli angeli buoni. Stella è usato da Giovanni per indicare. Ora, monti sono gli angeli caduti. C'era una dottrina sulla storiografica che parlava di una settimana cosmica governata ciascuna da un angelo malvagio. Allora, cinque sono caduti. Uno è, e uno deve ancora venire. Ma c'era anche un'altra dottrina che circolava non solo fra gli ebrei, che diceva che nella sesta età del mondo, sì, nella sesta età del mondo, sarebbe nato un personaggio straordinario che gli ebrei chiamavano il Messia, che avrebbe ristabilito le sorti del mondo. E chi di questi, ci sono anche fuori del mondo giudaico, chi ha letto, tutti, la quarta ecloga di Virgilio, Ultima Cumei, Veniam Carmini Setas, eccetera. No. Quindi il sesto era l'anno. Ora, l'angelo che spiega queste cose sa che Gesù Cristo è venuto e sa che, ma forse questo non l'ho ancora detto, almeno nella mia cosa, che sono, che la rivelazione, l'apocalipsis vera di Gesù Cristo, quando è? Ma anche Gianni Evangelista, quando è? Nella morte, la morte. Perché c'è un episodio narrato da Marco in cui Gesù con Giacomo e Giovanni, Pietro, ma c'era anche Pietro, viene rapito come in cielo e lo vedono gli apostoli che parla nella gloria, la trasfigurazione, vedono che sta parlando con chi? Mosè e Elia. E Elia, i due profeti fondamentali dell'Apocalisse, che compaiono sotto forma di testimoni e poi vengono uccisi. Vabbè, non dire. Quindi il settimo, perché quando il settimo monte, re, angelo, re, malvagio, regna per poco? Perché Gesù Cristo nel settimo periodo della settimana corica muore e si rivela. Perché questa idea che Gesù Cristo si sia rivelato particolarmente nella crocifissione, nella morte, io l'ho trovata nel Vangelo di Marco, nel racconto della crocifissione. C'è lì una specie di fine del mondo, tutto buio su tutta la terra, si squarcia il velo del Tempio, fine del mondo giudaico, almeno così dicono, e poi Gesù emesse un grande grido, spirò. C'era un centurione di fronte, quello che comandava la pattuglia dell'esecuzione, dice il testo, dice Marco, vedendolo spirare in questo modo, disse: costui davvero era figlio di Dio. Un pagano. Quindi io credo che Marco intendesse proprio dire che la rivelazione, ma anche altri, e quindi, ma anche Giovanni, anche l'Apocalisse, la rivelazione. E allora, quando muore, e c'è la grande, anche l'ultimo monte re malvagio finisce e incomincia il mondo nuovo, la nuova Gerusalemme. Allora Roma non è la grande prostituta. È vero che poi si dice che vidi la donna ubriaca del sangue dei santi e dei testimoni di Gesù. Certo, Nerone aveva fatto la prima persecuzione dei cristiani, forse ne aveva fatta una anche al tempo di Giovanni Domiziano, forse, perché non è sicuro. Comunque, certo, quindi, no. Ma queste cose erano capitate anche a Gerusalemme. La vicenda dei due testimoni a cui ho accennato prima, sono due, li chiamo i miei testimoni, predicano la penitenza. Quando hanno finito la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso gli muove guerra, li vince e li uccide. Poi tre giorni i loro cadaveri sono esposti sulla piazza della città, quella grande. Dove anche il loro Signore fu crocifisso, dice il testo. Tutti lì, come? Non è Roma? No, è Gerusalemme. Sono i testimoni di Gesù, e non sono stati uccisi da anche in Gerusalemme. Soprattutto in Gerusalemme, perché era l'unico popolo, quello ebraico, che aveva il deposito della, non solo della legge, ma anche della promessa di Gesù. Roma mica ce l'aveva. Come faceva? Aveva mica nessun patto con Dio, Roma. Era 54.000 lei. Non ne aveva nessuno. Soprattutto Ezechiele, Geremia, Amos chiamano Gerusalemme prostituta, perché è Gerusalemme che ha un patto nuziale, è il popolo ebraico che ha un patto nuziale, è Israele che ha un patto nuziale con Dio, nessun altro popolo. E quei profeti antichi, Ezechiele, il primo, quando si rivolgono ad accusare Israele e Gerusalemme, dicono, la chiamano esattamente prostituta. Amos, Gioele, quello che è sposato, quella che si è sposata una volta, poi è scappato. Quindi questo, ecco. Quindi quando poi a un certo momento l'angelo dice, questi, la bestia con le sette teste e 10 corna, ho detto prima, è Satana. Comunque, è anche l'impero. Perché in una visione del capitolo 14 Satana è scritto che Satana, cacciato dal cielo sulla terra, si trova lì e insegue la donna gli è strappata, allora va sulla riva del mare, dice, e stette ritto in piedi sulla riva del mare. Dal mare però, subito dopo Giovanni, vede uscire una bestia, ancora quella di Daniele, una bestia che aveva forma del dragone, sette teste e 10 corna, aveva piedi di orso, leopardo e di leone. Erano le quattro bestie che Satana, che Daniele aveva individuato come, aveva viste sorgere dal mare, come simbolo dei quattro imperi universali che si sarebbero succeduti sulla faccia della terra: Medi, cioè Babilonesi, Persiani, Macedoni, Romani. Ora dice l'angelo a Giovanni mentre gli fa le sette teste e le 10 corna che hai visto prenderanno in odio la prostituta, la bruceranno col fuoco, ne mangeranno le carni. C'è l'anticipazione, la descrizione della distruzione di Gerusalemme operata da quel bravo uomo di Tito che ha fatto, ecco, questa era. Quindi Giovanni, l'angelo glielo descrive al futuro, perché sta spiegando la storia dell'umanità a partire dalla creazione fino a quando arriva Gesù Cristo e muore, a uccidere Gesù sono tre: il diavolo, dragone che esce dall'abisso dove l'aveva chiuso l'angelo, la bestia dal mare, cioè l'impero romano, Ponzio Pilato, e la prostituta, la bestia, che Giovanni in una descrizione rappresenta sotto la forma di bestia che viene dalla terra, Roma dal mare. Poi c'è un'altra bestia che arriva dalla terra, attenzione, la terra non è la terra, è quella terra lì, è la prostituta Gerusalemme che ha contribuito insieme attraverso le autorità giudaiche, insomma i sacerdoti fanno condannare Gesù da Roma, loro non possono emettere sentenze di morte, ma la condanna arriva dalle autorità civili e religiose del popolo ebraico. In questo modo, quindi, sono tre, e di questi tre fa parte, appunto, oltre al dragone, all'impero romano, Ponzio Pilato, anche le autorità civili e religiose ebraiche. Scusate. Finito, finito.
Allora, possiamo, ecco, chi vuole fare una domanda, prego di usare il microfono, così rimane registrata anche a beneficio di quelli che poi si ascoltano l'MP3. Dai,
tornando ai due gruppi che Giovanni vede, cioè i 144.000 e poi la folla innumerevole, si dice, mi pare di ricordare, che i primi sono sotto l'altare e invece la grande moltitudine è ritta in piedi. È significativo questa posizione?
No, dunque, sotto l'altare Giovanni vede le anime degli sgozzati, sì. La prima scena del quinto sigillo. Però questi sono, non è che sono gli stessi che poi vengono, i 144.000 per me sono dei martiri, perché c'è una visione, capitolo 14.1, c'è una visione in cui Giovanni vede l'agnello ritto in piedi sul monte Sion, con lui 144.000, e poi ode un canto e una voce grande nel cielo intona un canto, come un canto nuovo. Il canto nuovo è il simbolo, nel libro compare già prima, è il simbolo dell'annuncio della redenzione, della nuova umanità. E allora, ritto in piedi è un'altra espressione che usa sempre per l'agnello e vuol dire risorto. Lo usa per i due testimoni stesi sulla piazza per tre giorni. Dopo tre giorni e mezzo viene uno spirito dall'alto e stettero ritti e sono risorti. Quindi l'agnello è il primo risorto e con lui i 144.000. Dopodiché questi sono allineati, sono a quelli del quinto sigillo sotto l'altare, ma sotto una forma, raccontati in una maniera diversa. Sono gli stessi.
Perché Giovanni sente la necessità di raccontare tutto questo? Cioè, in questo modo così complicato, perché doveva non farsi capire da...
No, attenzione, no, ma la domanda ha un suo senso. cioè ogni, diciamo così, ogni periodo ha i suoi modi, i suoi linguaggi, il suo modo di esprimere. Cioè, oggi io dovessi scrivere l'Apocalisse, carità, no, ma cosa, se fossi Bergman, per esempio, mi metterei a fare un film. È il linguaggio di questa nostra, uno dei linguaggi più importanti, più come, al tempo di Giovanni e anche un po' prima, erano fiorite una moltitudine di scritti, appunto, che noi adesso chiamiamo apocalittici, in cui quegli scritti lì effettivamente parlavano del futuro, cioè cosa, soprattutto lì nell'ambito del giudaismo, perché insomma dopo il 70, dopo la distruzione di Gerusalemme, gli ebrei sono trovati a mal partito. Che ne è del nostro popolo? Si chiedono certi autori, come l'autore del libro di Enoch, che cosa fai, Yahweh, di noi altri? Cosa vuoi fare? Allora un angelo compare al veggente, lì gli racconta quello che succederà, attraverso dei racconti appunto più o meno simili, molto simili a quelli che troviamo nel libro di Giovanni. Erano cioè quindi modi di esprimere delle verità e soprattutto delle cose che interessavano al popolo ebraico, soprattutto verso il futuro. Giovanni, siccome si inserisce e ha sicuramente dei contatti, conosce, questo l'hanno dimostrato bene, conosce questi testi, o almeno alcuni li conosce bene, e sta anche polemizzando con questi testi, perché naturalmente per gli ebrei il Messia non era ancora arrivato, e quindi quando manderai questo che hai promesso mediante Isaia, attraverso Ezechia, quando ce lo manderai? Cosa ne sarà di noi? Quando rifaremo Gerusalemme? Perché il saluto che poi si è tramandato fino a noi era l'anno prossimo degli ebrei in esilio, l'anno prossimo a Gerusalemme, era il saluto che si facevano da loro, speravano che, e sperano ancora che arrivi. No, dice, no, per lui era arrivato, e questo, a stavolta sono partito proprio da questo. Lui deve, il commentatore ha pensato, fa come gli altri, cioè pensa a cosa succede, ma no, è già successo. Adesso la Gerusalemme celeste, tutti pensano che deve arrivare l'altro lato, pioverà come le ciliegie, ma anche gente seria, ma no, Giovanni crede che è già arrivata la pace. Tocca a noi se vogliamo renderla così come lui la descrive, però non aspettate che venga ad aggiustarvi le cose, perché almeno non diceva così, ma lascia intendere che è già venuto una volta. Sì. No, era venuto. Non che finisse, un bel niente. Non c'era da finire, mica da finire. Era venuto, questa è la cosa. Perché la parola Vangelo in greco vuol dire, quel che andavo, mi reco una buona notizia, è capitato. È capitato. Poi, ripeto, la gente continuava a morire, ma non era questo che voleva dire Giovanni. Continua a esserci in guerra, ma non era questo che voleva dire Giovanni. Siamo noi che le facciamo. E forse potremmo Se avessimo fatto secondo la sua, che io chiamo un'utopia, forse vivremmo anche un pochino più a lungo, pensavo, insomma, forse sì. E comunque lui voleva dire che la vita eterna è già cominciata, e questo non è che viene troncata con la morte come era, avveniva prima, secondo quello che pensava lui. Comunque oggi è a portata di tutti. Chi vuole, anche nel Vangelo di Giovanni, chi vuole, chi ha sete, venga da me e beva. Parlava mica erano fiumi che vanno in vita eterna. Quella gente lì aveva un discorso che noi materialisti, come siamo diventati, non è che possiamo tanto facilmente capire, ma loro vivevano anche in un mondo dove la vita, quella normale, costava, era al mercé un po' di tutti, perché mangiare quelli che ne avevano, malattie curavano con i rimedi che avevamo ancora quando ero bambino, oppure semi di codellino, sì, però io l'ho fatto ancora quando ero già pochi grande, non ci credevo, l'ho fatto ancora bene. Io prima di...
Parrebbe di capire,
sì,
che l'Apocalisse fosse appunto un quaderno, un documento che poteva circolare tra i cristiani che stavano per essere uccisi, martirizzati, ed era criptico in quanto i pagani non capivano niente, come d'altronde noi, mentre i cristiani vi leggevano proprio tutta la rivelazione appunto di Gesù, e quindi si rinfrancavano per poter affrontare il martirio.
Ma intanto, come ho detto già l'altra volta, i cristiani, prima di ricevere il battesimo, venivano istruiti sulla Bibbia. Sant'Ambrogio di Milano non li battezzava i catecumeni se non sapevano la Bibbia a memoria, o perlomeno non rispondesse non proprio a 8-1, ma diceva, quando leggeva un passo, da dove l'ho tratto quel brano, sapevano. Quindi erano abituati a questo linguaggio, e per loro il messaggio era più semplice che per noi da capire, ma non credo.
Prego, chi ha domande alzi pure la mano, così possiamo passare il microfono.
Io sono un ignorante dell'Apocalisse, perché non l'ho mai letta completamente, quindi sono molto spiazzata. Vorrei sapere quanta importanza ha nel Nuovo Testamento rispetto agli altri testi canonici, cioè Vangeli primo, Lettere degli Apostoli, moltissimo, Atti, Apocalisse, quanta importanza ha e quanto è necessario conoscerla, perché io appunto mi sto chiedendo adesso che oramai sono alla fine, dico ma
per questo
l'Apocalisse adesso per poter avere la consolazione finale, oppure ho sbagliato tutto durante tutta la mia poca preparazione di lettura dei testi.
Ma lei non deve farsi di questi problemi. Non solo, ma neanche deve farmi questa domanda, perché io penso che secondo me ha l'importanza più di tutti gli altri messi insieme. No, ma io questo penso. Ma le spiego anche perché, ma lo sanno anche gli altri. E cioè, intanto ha governato la nostra storia dal Medioevo fino a oggi. Allora, sarebbe importante che invece quelli che hanno ne dessero un'interpretazione possibile, alla portata, così che si desse, capendo che questa cosa qui, l'ho già detto l'altra volta, non è che è finita questa vita sotterranea dell'Apocalisse nella nostra civiltà. Attenzione, ho detto che anche perfino nella guerra dell'Iraq c'è stata una componente che si ispirava all'Apocalisse. Esiste in America, ed è molto, una setta che si chiama dei cristiano-sionisti, condannati dal patriarca armeno di Gerusalemme, dal patriarca ortodosso e dal patriarca cattolico, condannati perché hanno detto che bisogna ristabilire il regno di Israele, lo Stato di Israele, affinché Cristo possa tornare, perché là deve tornare, a Gerusalemme. No, io l'altra volta ho detto, ma non può farselo da solo, cioè, ma è possibile che è capace di farlo?
Come vedono l'artiglio?
Nella poca,
ma in che cosa vedono la necessità della restaurazione della
religione? Loro intendono intendono primo che il capitolo 19:1, no, c'è una visione in cui vedono Cristo che scende dal cielo su un cavallo bianco, seguito da una miriade di cavalieri su cavalli bianchi. Loro pensano: questa è la fine del mondo, lui viene per vincere il suo, sterminare i suoi nemici. Allora, poi nel capitolo 21, Giovanni vede là un angelo, uno dei sette, no? Vieni, ti faccio vedere la nuova Gerusalemme che scende dal cielo. E mi portò, invece che nel deserto, l'altra volta mi aveva portato nel deserto, lo porta su un monte grande, alto, e li vede scendere dal cielo la nuova Gerusalemme, volta dello splendore, poi la descrive. Questa nuova Gerusalemme non è che sia già arrivata, come penso io, che sia già, arriva solo alla fine del mondo. Allora bisogna che Gesù Cristo torni, che faccia un po' piazza pulita, affinché Gerusalemme possa scendere sulla terra. Ma questi sono matti. Io dico, chiedo scusa, ma francamente, perché poi su una montagna, la città su una montagna sarà anche che vuoi, ma se fa sulla montagna, come ci andiamo poi? Vabbè, adesso abbiamo i velivoli, ma no, voglio dire, ma queste sono follie. Bisogna un po' che quelli che hanno grande responsabilità e grande, più grande potere, io non ho niente, ma se ci sono, attenzione, rivediamolo un po' queste cose. Non basta condannare i cristiano-sionisti, guardate che siete in errore, ma in errore purtroppo sono la maggior parte, continuano a pensare che la Gerusalemme viene alla fine del mondo. Ma per favore, cosa è venuto a fare? Di nuovo chiedo io.
Considerando come Gerusalemme adesso, c'è da pensare, c'è da sperare che la venga una migliore, perché perché
insomma la città di Gerusalemme delude un pochino, ma, secondo le aspettative della
ma prima cosa Giovanni non pensava che sarebbe stato nel luogo di Gerusalemme, d'accordo, quindi insomma, però ripeto, io continuo a dire che la cosa che si dovrebbe veramente è l'idea che le cose, l'escatologia, come la chiamano, è già arrivata, la fine del mondo è già arrivata, nel senso che non tornerà più. No, io però no, lo ritiro, ho detto non lo so se non torna, magari torna a bastonarci, ma però no, la verità è che abbiamo tolto questo libro, e rispondo alla domanda che mi era stata fatta, tutta la forza che poteva avere, anche solo come diciamo incoraggiamento all'umanità, stimolo a stare meglio, a fare meglio, a stare meglio insieme, questo era la cosa da fare, e forse ci sarebbe anche perfino ancora tempo, perché l'umanità insomma avrebbe bisogno di parole di speranza, ma non che insomma forse adesso predicano un po', ma quando andavo io al catechismo, alle predicazioni, che hai fatto? Ho le sue parole. Ma per fortuna adesso gli trattano un po' meglio. Adesso non gli hai trattato, non importa più niente.
No, un'obiezione
non bello, mia, bello, ecco, mi piace,
no, non mia, ma che troviamo nel Nuovo Testamento. Gesù stesso ha detto che il figlio dell'uomo tornerà,
sì,
a rendere il giudizio, eccetera. E poi sappiamo che Paolo stesso, e non solo lui, parlano dell'attesa, no? Della sua presenza, cioè la parusia. E quindi c'è questa tensione, no? No, diciamo, Apocalisse,
no, questo
nella sua interpretazione, che mi soddisfa pienamente, dice ormai non tornerà più perché è già venuto, però i altri testi canonici
sì, questo
ci dicono che tornerà, e continuano anche a dirlo questo,
Tessalonicesi, no? Eccetera, eccetera. Ma io ho anche letto delle interpretazioni. Quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede, ma e se torna tutti i giorni? Voglio dire, stiamo un po' attenti, perché era anche sta anche nei modi di parlare, perché lui sapeva che sarebbe finito male. Non è che ma sapeva anche, perché l'aveva anche detto a quelli che lo interessano, cioè, dacci un segno, e io vi do il segno di Giona, come Giona, io devo stare 3 giorni dentro il pesce, diciamo così. Alla sua morte, la mia idea è incominciato il giudizio. Certo, possibile che un giorno o l'altro. Cosa voleva dire quando tornerò sulla terra? Cosa voleva dire realmente? E se non trovasse più nessuno, perché ci stiamo distruggendo? Poteva anche essere un'ammonizione a tenere un po' le cose. Perché io dovessi dire, non lo so, se non ci stiamo distruggendo, questo non lo so mica tanto, che stiamo rincorrendo, adesso ce l'ha quello là, la bomba atomica ce l'ha quello là, poi adesso quando la Ahmadinejad arriva, momento, attenzione. E allora, allora qui voglio dire che non lo so se quel tornare sulla terra potesse voler dire una volta che noi non ci saremo più. Beh, e quindi non ci sarà più la fede, perché ci saremo distrutti. Io ripeto, non voglio fare la cosa, perché poi mi accusano di eresia, mio figlio dice tu sei da retico, ho sentito la radio francese, uno che è andato a esporre, esporre la mia teoria, un ricossa lì che è andato a Parigi, ha esposto la mia cosa e là l'hanno condannato, eretico, eccetera. Dice, e tu che gli hai insegnato, perché è stato mio allievo questo ricossa, allora dice, e tu che gli hai insegnato? Tu sei eretico. Ah, dico, vabbè, può darsi. No, quindi non lo dico più. Che? E già, ma la mia idea è, leggendo l'Apocalisse, che è venuto una volta.
Sì, infatti, quei testi sulla...
di quello che ci ha detto di fare, pochissimo abbiamo messo, dei comandamenti fondamentali, dei due che ha detto, l'abbiamo rispettato, in nessuno dei due. Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso. Questo non lo so come andrà a finire, non lo so, perché io non sono profeta e poi non credo al ritorno di Gesù Cristo. Sono eretico. Ma questo poi... La seconda lettera ai Tessalonicesi dice proprio questo. Noi, non proprio i morti, noi saremo portati vivi, dice lui, incontro a Cristo tra lui nel cielo. Boh, non lo so.
Va bene.
C'è.
È che la lettura corrente,
certo,
la lettura corrente di Copernico, fa anche appassionare dell'Apocalisse, è opposta alla sua, o meglio la sua è opposta a quella.
Ma no, adesso cominciano sì dire, ma Monsignor Ravasi, che conosco bene, ha scritto anche cose abbastanza favorevoli alla mia interpretazione. Ravasi adesso è stato cardinale, però c'è un punto che è rimasto lì nella zucca della curia. Questo qui, io, con la sua interpretazione che è Gerusalemme la prostituta, coltiva l'antisemitismo. Allora, io a uno che mi aveva, ho detto, ma lei l'ha letto Ezechiele? Era un antisemita Ezechiele, e beh, lui che ha tirato fuori la cosa di prostituta come Gerusalemme. Dico, per favore, era anche, certo, lo so, infatti, ma quello era uno tanti anni fa, quando è uscita la prima edizione e ha fatto la prefazione Monsignor Piero Rosano, che era stato mio compagno di seminario, aveva perfino detto. Allora, un avvocato di Bergamo, forse, ma vengono tutti, ma comunque no, Bergamo più o meno. Comunque ha scritto al cardinale Willebrands a Roma, della propaganda fide delle cose, e dice di mandare una scomunica, late sentenze, a Rossano, perché lui era un religioso, ma no, diretta a Piero Rossano, ma a me. E allora dice che Piero Rossano mi ha telefonato, mi ha detto: senti, guarda che questo qui vogliono che dico, la scomunica è la roba ecclesiastica, che te la vieni tu, che questo sono robe che tra voi presti potete anche farci, perché qui io non la faccio. Volevo farmi prete, sono andato via, sono stato non cacciato, ma sono scappato. Dopodiché io non e lui dice che è andato appunto da questo cardinale, si è messo alla schignazzata, però la cosa è rimasta, che questa cosa qui, cioè, questo qui accusava, dice, nel momento in cui noi cristiani stiamo cercando di metterci d'accordo con i nostri fratelli maggiori ebrei, eccetera, eccetera, abbiamo tolto anche la preghiera. Papa Giovanni, bravo, diceva, ma te lo chiedo la storia, pregare per gli ebrei. Sì? Ah, beh, ma è vero. Come? Sì, perfidi. Io lo sapevo anche in latino.
Sì,
perfidi iudeis. Ma ecco, voglio dire, ma queste cose qui poi le togli, ma sotto le rimangono, perché
c'è
anche perché non vado oltre, anche perché insomma la guerra in nome di Dio, queste cose qui non so mica solo quelli di Allah, che
ma questo non si deve dire,
per piano una volta,
Beh,
non diciamolo. Perché lo deve dire? Mica gli ha ordinato il medico, non lo diciamo. Basta. Non me l'ha ordinato il medico, io non lo dico.
Teneva le mani alzate e poi finì che ti tagliò la testa a tutti. Io so che stavo leggendo nella chiesa, e tagliò la testa a tutti. Parola di Dio.
E questo sono in stile l'Apocalisse, buono, là, tagliavano le teste anche l'Apocalisse, c'erano quelle, anzi.
Abbiamo altre domande?
No. Comunque
il testo, le immagini.
A leggere bene l'Apocalisse e a parlare, no, penso di.
Sì, ma credo che sia.
Prego.
Sì. In quale rapporto sono i suoi due libri? Il primo, Apocalisse prima e dopo, di 30 anni fa, e invece Apocalisse di Gesù Cristo secondo Giovanni. Praticamente è lo stesso testo o è quello precedente?
È lo stesso, non è cambiato come. Poi l'ho scritto, io scrivo a mano perché è un'altra delle cose cui dico, computer, non capisco niente, proprio zero. E allora è anche lì che mio figlio dice: cosa credi di capire l'Apocalisse? Non capisci neanche cosa. Vabbè, nel mondo.
Vabbè. Ma sono due linguaggi totalmente diversi, quello del computer, da quello dell'Apocalisse.
Come?
Sono due linguaggi diversi.
Difatti, è inutile che glielo spiego a lui perché, appunto.
Mio figlio.
Però non ricordo, dunque,
è cambiato niente, solo che io scrivo a mano, neanche a macchina, perché ho fatto una fatica dell'accidente a imparare a scrivere a mano. Andavo a scuola, ero già capace a leggere a 5 anni, ma a scrivere non ne volevo sentire parlare. Mia mamma mi ha fatto anticipare un anno, dice che tanto sa già leggere, 5 anni, scuola, e la maestra, una maestra brava. Prima cosa, quando mi metto lì, dice: fai le barre. Le aste. Poi l'ombra l'ha raccontata. Ho fatto una macchia, non avevo la gomma, ho preso il dito e ho strappato il foglio. Ma l'ho fatto apposta. La maestra arriva lì, quella brava lì, maestra, senza dire né A né B, mi ha piantato uno schiaffone in faccia, ma di quelli che ricordo per finché campo. Io sono alzato, ho detto buongiorno signora maestra e sono andato via e non sono più andato a scuola. L'anno dopo ho cambiato, sono andato in un altro paese dove c'era una maestra che ho comprato poi la casa dove sono abito, la casa della maestra. Lei, mia mamma, è andata a fargli un po' di spiegone prima, ha detto questo è un testone, quindi la maestra si è andato là e gli altri, tutti che scrivevo, facevano, e detto, no, tu leggi, insegni agli altri a leggere. Allora io ho detto, un momento, adesso voglio imparare, adesso voglio imparare io. Loro imparano a scrivere e io ho imparato solo a leggere. Allora mi sono messo poi a scrivere così, e ho imparato in quella maniera, perché questa maestra era una in gamba, capite? Mi ha fatto capire che bisognava scrivere, mi ha fatto capire in maniera così, alle buone, e io l'ho sempre è stata la persona più importante della mia vita, perché mi ha insegnato una cosa fondamentale. Adesso che ho fatto tutta questa fatica, devo piantarla lì, ho imparato a disegnare prima che a scrivere. Disegnavo tutti gli animali, le persone che vedevo, gli alberi. No, ma che allegoria? No, ma io credo che, no? Poi ho sentito che i professori spiegano che l'origine della parola, l'origine delle lettere dall'alfabeto, sono dei disegni. Aleph, che è la nostra A, alfa, poi passato al greco, è una testa di bue, una testa di bue, Aleph, cioè uno scheletro. Allora, quindi, dopo...
La differenza fra i due libri.
La differenza è che... ma difatti, Roma, ma capita anche scrivendo, anche parlando, ma comunque, ma perché non sapendo scrivere la macchina l'ho fatto battere da una signorina che la SEI mi ha indicato. Questa mi ha riempito di errori libro, non solo, poi quando mi è andato da correggere ha voluto correggerli lei, e ancora adesso è pieno di errori. Io ho fatto un elenco, secondo in più appunto questi errori di scrittura. No, ma questo non è per dire chi vuole prenderlo può prendere lo stesso, che non è proprio una porcheria, diciamo, da punto.
Meno male.
No, no, alcune cose precisate sì, alcune cose precisate, perché ogni volta, e ancora oggi che lo sto facendo una terza edizione, ne sto scrivendo adesso un'altra edizione, però delle cose mi si chiariscono ancora adesso, anche perché adesso chi è? No, no, chissà quando se la finisco, perché quando poi lo rileggo butto via, cioè, rifaccio, quindi non so quando sarà finita comunque. Però è chiaro che delle cose si
ha precisato.
Sì, sì, alcune cose sono molto più chiare, soprattutto le ho rese in qualche maniera più, come credo io, più accessibile a tutti, ecco, questo che volevo dire.
Ecco.
Ma quando io sono partito dall'idea che detestavo tutti i commenti che avevo letto, non ne ho comprato uno ancora 2 o 3 anni fa, ma non è così. Poi sotto, no, tutti i numeri, altro che 8-1, confronta, poi mica ti dicono, ti portano a Cittadina, confronta Giovanni 24, boh, chiuso. Dopodiché non... Allora, sono partito dall'idea di non fare notte, di fare un discorso, una mia collega all'università, quando è uscito il libro, ha detto, adesso, non parlava in tono femminile, però io ho una voce diversa, cioè, adesso voglio proprio leggerlo, questo libro senza note, come dire, com'è possibile? E perché i professori dell'università devono scrivere un testo, tanto così, sotto un parquet di cose di...
Concitazione in tedesco.
Ah, beh, lì qua era il massimo. Era il massimo.
Come dice...
Sì. Allora lì... Ma adesso... Tedeschi. Siete? Adesso i tedeschi che sono scappati da Hitler, filologi... sono andati in America e hanno continuato a fare il lavoro che facevano prima, bene, a commentare l'Apocalisse, che è il testo cui loro ci vanno proprio, perché sono bravi, lì comunque alla fine dici sì. Però grande dottrina, adesso solo con la violenza forse lo scrivono in inglese, forse è più facile, ma non so, comunque io anche non lo voglio leggere, ho fatto una fatica matta a leggere il tedesco, perché allora non si poteva fare filologia classica senza fare il tedesco, scherzavi, a Friedersen.
Come anche il Segesi, no?
Eh? Beh, adesso è cambiato, adesso sono andato in Germania, in America, adesso scrivo in inglese, ma è un inglese tedesco, non si capisce niente lo stesso.
Va bene, mille grazie a voi, ringraziamo il professor Profini per averci regalato la sua presenza e le sue spiegazioni in queste 2 serate. Buona serata, buonanotte, buon ritorno.
Almeno credo
a tutti voi
di non avervi annoiato. Questo...
E se fosse successo non lo si è fatto apposta.
No, soprattutto non me lo direbbero.
va bene,
che sono gente educata, si vede, anche, anche brava
naturalmente.